Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bene, ci siamo di nuovo, ben ritrovati. 331-8200-213 per i vostri messaggi che come sempre arrivano, ne arrivano tanti e vi ringrazio. E allora io vado a dare subito il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno.
Buongiorno, ben trovato, pardon.
Ci sono tre grandi in difficoltà, si può dire, tre grandi che dobbiamo, che meritano di essere analizzate senza processi estremi, ma anche andando a toccare un po' quelle che sono delle lacune che mi sembrano evidenti. Partirei, solo per andare in ordine cronologico, dal Milan.
Vai.
Dall'ennesima delusione, il pareggio contro il Genoa. Fatico ad arrivare al 5 in questo momento per la stagione del Milan. Ti devo dire che è dall'inizio del torneo che io manifesto dei dubbi sulla capacità di Ibrahimovic di essere, come dice lui, il boss, perché sai, a parole sono tutti bravi, ma poi fare il boss vuol dire avere la capacità di essere già pronto per un ruolo diverso. Ieri credo che lui abbia provato un momento di imbarazzo quando la sua immagine è stata accompagnata dai fischi dei tifosi del Milan, perché nel calcio non c'è memoria, nel calcio quello che hai fatto il giorno prima deve essere rimesso in gioco il giorno dopo. In questo caso c'è addirittura un ruolo diverso dall'Ibrahimovic calciatore all'Ibrahimovic dirigente. Certo è che è una squadra costruita male, senza un grande senso di identità, con un allenatore che ogni tanto esce fuori con delle frasi che in un calcio normale avrebbero potuto portare già nel tempo a licenziamenti immediati, perché poi l'allenatore del Milan è anche un ruolo che è importante, perché il Milan è una delle società più titolate del mondo, ma soprattutto, al di là di questo, un allenatore che non è riuscito a portare niente di suo, un'identità di calcio, un progetto degno appunto del Milan. Tutto questo con una proprietà che poi è un po' misteriosa, anche qui poca appartenenza. Ora non voglio fare nostalgico, ma resto sempre convinto che l'era che io ho toccato con mano, caro Marco, dei grandi presidenti italiani, penso a Berlusconi, a Moratti, a Sensi, cioè solo per dire i primi che mi vengono in mente, Pontello o Cecchigori e Della Valle per la Fiorentina, avevano comunque un'identità che per il tifoso era chiara, dei riferimenti che potevano essere oggetto di critiche, ma che erano sotto gli occhi di tutti. Quindi male il Milan, e mi dispiace dirlo, ma la faccia di questa malessere del Milan è quella di Ibrahimovic. Non va assolutamente meglio, anche se il voto è un po' più alto per la classifica, per la grande prova che ha fatto in Champions con Manchester City, però ricordiamolo, è in grande difficoltà, ma comunque anche la Juventus è un grande mistero. Devo dire che, come mi hanno insegnato i grandi dirigenti del calcio italiano, chi fa il mercato è costantemente sotto esame, non esiste il direttore sportivo che non sbaglia mai, esiste quello che sbaglia meno, e quindi anche un mito, un totem, un riferimento per tutti come Giuntoli chiaramente finisce all'interno di questa Juventus, che è una Juventus che non rispecchia quelle che erano le aspettative, le ambizioni, e vorrei dire, conti alla mano, anche gli investimenti del mercato estivo. In questo caso c'è un allenatore che io apprezzo tantissimo, che chi ha conosciuto anche al suo percorso di Coverciano mi racconta come un fuoriclasse, un potenziale fuoriclasse assoluto. Noi che l'abbiamo seguito col Bologna siamo rimasti a bocca aperta per la capacità che ha avuto di prendere una buona squadra e di trasformarla in una squadra da Champions, ma oggi mi chiedo, ti chiedo, vi chiedo, cosa vedete di Thiago Motta in questa Juventus? Certo, ci sono stati tanti infortuni, anche importanti, non è facile ricostruire continuamente un qualcosa che poi basta un infortunio grave, tutto ti torna in ballo, ma c'è un grande allenatore che allena una grande squadra, e la Juventus è una grande squadra, deve avere anche un piano B. Beh, io questo piano B non l'ho visto, ho visto anche un calcio di qualità normale, e mi sembra quasi una storia beffarda. Cioè, la Juventus ha praticamente liquidato un allenatore, Allegri, che era colpevole di non riuscire soprattutto a proporre un calcio di personalità divertente, spettacolare, piacevole. Per il momento devo dire che Thiago Motta è in difficoltà, e insieme a lui, che è uno che deve assolutamente meritarsi la panchina da allenatore della Juventus, devo dire che finisce nel tritacarne anche un giocatore che ho sempre apprezzato, che è Vlahovic. Allora, è chiaro che poi, andando a scoprire il retroscena del suo scontro con alcuni tifosi della Juventus, è evidente che quando un teppista ti minaccia di morte, la reazione non sempre magari è lineare, non sempre ti può scappare, anche perché vieni da partita che lo stesso Vlahovic ha comunque parzialmente salvato nei tempi supplementari, nei minuti di recupero con un rigore. Però ti devo dire che anche Vlahovic non è riuscito a compiere nella Juventus quel salto di qualità che io ero convinto avesse nelle sue corde, nelle sue qualità, e quindi è una Juventus piena di punti interrogativi, piena di misteri. E poi la terza delusione è la Roma. Per me Claudio Ranieri è un campione come uomo e uno degli allenatori più preparati che abbia mai incontrato nella mia vita. Per di più la Roma è qualcosa di suo, è qualcosa che ha nel cuore, nella pelle, nel DNA. Ero convinto, caro Marco, che sarebbe riuscito a fare meglio, che sarebbe riuscito in tempi più rapidi a trovare una quadra di un progetto tecnico sbagliato, di una squadra costruita in maniera sbagliata, con tanti compromessi, tanti equivoci e poca chiarezza. Ti devo dire che ho visto un pizzico di rassegnazione anche nelle sue parole ieri dopo la sconfitta contro il Como, e qui a questo punto la Roma mi sembra veramente che rischi di stare fuori anche dal giro delle squadre in grado di conquistare la qualificazione europea. È vero, è ancora in corsa per l'Europa League, però insomma, se neppure Claudio Ranieri è riuscito a rimettere a posto un pazzo che era impazzito, questo mi fa pensare che i problemi siano veramente profondi, e capisco anche che poi la proprietà immagini una rivoluzione altrettanto profonda. Ecco, tre squadre, Marco, sì, che io vedo in grande difficoltà.
Ti devo dire che mi trovo d'accordo veramente, meno male che hai parlato anche tu di Fonseca, perché ieri ho sentito qualcuno che elogiava Fonseca per il lavoro di ieri. Io sinceramente, a me mi è sembrata una partita di una tristezza clamorosa ieri sera. Poi anche il voler mettere i giovani, no? Per carità, Jimenez ha fatto vedere delle cose interessanti, quello che volete, ma la domanda che io faccio è questa: dove si vuole andare così? Cioè, con questa scelta e con questa direzione, dove vuole andare Fonseca? Può andare a sbattere contro un muro? Perché sinceramente quello che ha creato, io sono stato un po' cattivo nella prima parte, ho detto che per me ha disintegrato il Milan, perché tu un'uscita del genere e ti metti così, vuoi fare le esclusioni eclatanti, tu mi devi dire dove vuoi andare con i Menez, con questi ragazzi qui in questo momento, qual è la destinazione, qual è?
No, guarda, l'ultimo Fonseca è una provocazione continua, diciamo. È una provocazione continua, ti ripeto, nello stile del Milan, tra l'altro l'attacco diretto, frontale, violento nei confronti dell'arbitro nelle precedenti gare. Già questo nello stile Milan sarebbe bastato per dare un biglietto di aereo senza ritorno per dove...
No, ma poi smentito da tutti, attenzione, smentito dal presidente, da Morata, da Ibrahimovic, cioè non c'è stato uno che ha appoggiato una uscita del genere dell'allenatore del Milan, perché molto spesso questo avviene in altri club, devo essere sincero.
Sì, non è nello
non
stile
è da Milan,
della casa,
non è da Milan,
non è, nello
non
stile
è da
del
Milan,
Milan,
non è da Milan.
E qui però, lo ripeto, mi dispiace dirlo perché io ho avuto una venerazione per il calciatore.
No, Ibrahimovic. Sono d'accordo, su Ibrahimovic per me sfondi una porta aperta.
Lui si è presentato anche nei suoi atteggiamenti con un'arroganza che non è figlia di quello che Ibrahimovic ha dimostrato nel suo nuovo ruolo. Prima dimostra di essere un dirigente all'altezza del giocatore. Poi, per carità, questo è il tuo carattere, te lo posso anche per certi versi tollerare, ma non hai dimostrato niente, c'è una confusione totale, una confusione che tra l'altro si allarga per certi versi anche ai settori dell'area giovanile. Non c'è un progetto, non c'è un'idea, non c'è una se non ostentare un qualcosa che poi non trova riscontro.
Sì, sì. Mentre, Aggiungo Luca su quello che hai detto la Juve, che mi trovo d'accordo anche qui su molte cose. L'unica cosa che in questo momento ti dico non citerei, allora, posto che qui l'abbiamo detto dall'inizio, c'erano molti dubbi sul mercato della Juve, soprattutto sulla sulla mancanza in avanti di attaccanti che potevano sostenere Vlahovic, quindi questa scelta qui io sinceramente non l'ho mai condivisa, però il campo non mi sembra che stia dando ragione a loro, no, per questa scelta. Ora, al di là del fatto che Kop Miners ancora non si vede, Douglas Ulisse non si vede, siamo tutti d'accordo, e quindi in questo momento il mercato non ha prodotto nulla da questo punto di vista di questi due acquisti importanti che sono stati fatti. Però sinceramente, Luca, se io leggo la formazione che va in campo contro il Venezia, io non voglio parlare di mercato, perché quella squadra lì che va in campo col Venezia non può fare una prestazione del genere.
Esatto, no,
non
ma
la può fare assolutamente.
Ma infatti, io sono partito. Vorrei aggiungere alla sua analisi anche l'investimento onerosissimo su Nico Gonzalez.
Esatto.
Fallimento per il momento. Cioè, sono tutte operazioni, non un giocatore sbagliato, tutta una serie di giocatori che sono stati o super pagati e che comunque non stanno rendendo, ma tutto questo non può giustificare i punti buttati via, per fare riferimento a Venezia, ma in tante altre partite con squadre non da Juventus. E qui manca il manico, ecco perché io non posso non chiamare in causa Thiago Motta, perché la seconda squadra della Juventus è sicuramente più forte delle squadre col quali
ma stiamo scherzando.
E partita tra l'altro recuperata in maniera rocambolesca, con poco atteggiamento, ma soprattutto una squadra che nel momento in cui non hai il colpi dei tuoi campioni non riesce a appoggiarsi a un progetto tecnico che abbia una sua validità, una sua solidità, una sua tenuta di garanzia.
Sì. Poi sposo anche quello che hai detto sulle esultanze. Io ci aggiungerei, permettimi di dire, hai citato giustamente Vlahovic, il nervosismo col tifoso, al di là di quello che è stato beccato o meno, ma voglio dire, un tifoso se non può nemmeno fischiare o beccare un giocatore perché hai pareggiato 10 partite su 16 e insomma non hai fatto grandi prestazioni, se gli togliamo anche questo fatto nei modi garbati, ti ripeto, perché si tratta di fischi alla fine della partita, io questo non, secondo me non si può togliere al tifoso, ti devo dire la verità, questo non si può togliere. Io eviterei di mandare i giocatori sotto la curva, che ha veramente stancato sta procedura, che è veramente odiosa, Luca, io non la posso più vedere, ma devono andare a chiedere scusa di che cosa? Ma si devono scusare i giocatori di che cosa? Allora si beccano i fischi e se ne vanno fuori dal campo, questo sì.
No, questo sicuramente. Io ho solo fatto riferimento a questa retroscena che ho letto, e che a questo fatto
sì.
questo qui abbia fatto minacce, sono un teppista, minacce di morte a un giocatore. Conosco gli slavi, sotto questo punto di vista hanno molte caratteristiche come da un punto di vista di reazione di pancia come la nostra.
Sì.
Ma questo non giustifica questo, e poi ripeto, secondo me c'è un problema Vlahovic, che se guardi i suoi numeri chiaramente non è un problema di calcio, però certo non sta diventando il giocatore che pensavamo.
Aggiungiamoci anche Zaniolo in questo, perché pure Zaniolo è la seconda volta che fa queste esultanze che sono proprio al limite, se non provocatorie, diciamo così, perché pure questa se la poteva risparmiare, tra l'altro beccato anche da Gasperini.
Bravo, ecco, e qui ora vengo a due allenatori per chiudere questa nostra giornata, due allenatori che ieri sono stati, l'altro giorno, questo fine settimana, a mio punto, sono stati protagonisti in maniera diversa. Gasperini, ragazzi, non ne sbaglia una, ma guardate quello che lui ha fatto, il richiamo che lui ha fatto a Zaniolo, testimonia di un salto di qualità di un uomo che addirittura ha oggi la forza, la potenza e il rispetto del suo gruppo di poter dire a un giocatore no, questo non va bene, ma un giocatore che ti ha fatto vincere una partita che magari, chissà, a fine stagione ti potrebbe regalare lo scudetto, e lo stesso era successo a Roma, all'Olimpico contro la Roma. Allora, bravo Gasperini, bravo. Ecco, io ti devo dire che non lo conosco personalmente, sì, ci ho parlato 3 o 4 volte, così a pelle non mi sembrava un simpaticone, ma qui non c'entra il simpatico o il non simpatico. Qui c'è un allenatore, credimi Marco, che sta costruendo un qualcosa di incredibile e soprattutto riesce a recuperare giocatori che secondo me erano quasi persi. E lo fa non accarezzandoli nel momento felice, ma addirittura nel momento felice insegnandogli a vivere, perché quello che lui ha detto a Zaniola Zaniolo, è un modo per insegnare a un giovane a vivere. L'altra faccia, ti devo dire, è Vincenzo Italiano. Allora, Vincenzo Italiano invece l'ho conosciuto, non benissimo, ma l'ho conosciuto, allenatore secondo me di valore, ma la sceneggiata che lui ha fatto ieri durante Bologna-Fiorentina non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta per una serie di motivi. Non perché tutti debbano essere Ancelotti o Prandelli o Ranieri, per carità. Io, come dicevi te, ci sono anche dei momenti in cui la pancia deve venire fuori, il calcio è anche secchio. Ma un conto è la gioia di aver vinto una partita che per Italiano aveva un valore fondamentale. Un conto è, con quei suoi gesti ripetuti, mancare di rispetto a un collega che non era in panchina perché era morta la mamma nella notte a Palladino e non c'era, e quindi un minimo di aplomb sarebbe stato corretto. È mancato di rispetto ai suoi vecchi allievi, che non è nemmeno andato a salutare a fine partita. Ha mancato di rispetto, per esempio, ad una curva, quella della Fiorentina, che a Firenze, come sai benissimo, Italiano è stato divisivo, eccetera, lo ha protetto, lo ha difeso, lo ha sostenuto in maniera assoluta. Allora, nel calcio c'è uno stile e c'è un rispetto. Ecco, secondo me Italiano non è stato all'altezza di quello che è un comportamento corretto. Resto ancora nella speranza che lui, a mente fredda, questa cosa lo abbia capito e, insomma, magari ha ancora tempo per scusarsi, perché insomma questo non l'ho capito. È stato due o tre momenti che non erano veramente stonati. Ecco, questo come aspetto per Italiano.
Va bene. Questo è un po', non so se ci sono un po' di messaggi, caro Luca, che scrivono che la colpa non è di Thiago Motta, ma di chi ha costruito questa Juventus. Poi Fonseca ha fatto benissimo a dire pubblicamente le cose di spogliatoio, basta immunità ai calciatori. La domanda sarebbe: questa società cosa vuole fare del Milan? Ti riporto alcune.
Non è una domanda irrilevante, Non è.
No, assolutamente.
Cioè, io credo che il Milan è un mondo, come la Juve, come la Roma, come l'Inter, come l'Asia, insomma come tante realtà del calcio italiano. Ecco, io credo che forse fare un po' di chiarezza su qual è il percorso, forse il mondo Milan se lo meriterebbe.
Staremo a vedere, Luca, perché io sinceramente adesso c'è da fare una valutazione su quello che si vuole fare in questa parte di stagione, perché siamo a meno 14 dalla vetta e così si mette in serio pericolo proprio la partecipazione alle coppe il prossimo anno. Di questo passo
alla Champions, che il Milan è una discriminante, cioè non è un'opzione, è una discriminante. Allora, una società che già sembra un po' così, se dovesse perdere anche questo beneficio. E soprattutto, lo ripeto, qui è arrivato il momento che Ibrahimovic decida se vuole coprire questo ruolo, se vuole, o seppure magari può essere anche normale aver bisogno in questo momento di avere accanto un dirigente che lo aiuti a imparare il mestiere.
Bene, Luca, come sempre, grazie, un abbraccio e buona settimana. A presto, grazie a Luca Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Mia, oggi, ma che succede? Non mi posso più avvicinare. Evidentemente ho alte le cuffie. Aspetta che abbassiamo, così evitiamo sto fischio fastidioso che spacca le orecchie a me, ma anche agli ascoltatori. Ci abbiamo un messaggio al volo. Vai.
Ciao Marco, sono Rudy. Volevo fare un applauso a Luigi che ha azzeccato il pareggio. Anche io dico che la Juve non è un granché, come dice lui, e che Motta non è un super allenatore, è un applauso ancora più forte a Italiano che sta facendo benissimo col Bologna. Una grande squadra, sta giocando veramente bene e anche i risultati stanno arrivando. Bravo Italiano, Rudy.
Tra l'altro Italiano ha gli stessi punti di Motta con il Bologna l'anno scorso, ma con una partita in meno e con la Champions in più. Insomma, pure questa è una, secondo me, valutazione che va fatta. Dammene un altro prima di andare in pausa.
Buongiorno, saluti da Alessandro da Legnano. Allora, io da tifoso interista non avevo sensazioni buonissime sul campionato fin dalla prima partita con il Genoa. Troppe disattenzioni si sono verificate durante l'anno. Per me difficilmente l'Inter riuscirà a rivedersi, però quest'anno è proprio cioè questa partita di stasera è il primo crocevia per secondo me per la stagione di
Inter. 90 l'abbiamo
che se c'è una Lazio che sta facendo tra virgolette più di quello che si aspettasse, quindi è lanciatissima e addirittura comunque in lotta per lo scudetto con una vittoria questa sera, l'Inter deve rimanere aggrappata con le unghie a questo, diciamo, vagone, doppio vagone che si è staccato di Atalanta e Napoli, e diciamo qui potrebbe esserci prima a lungo. Quindi...
Vediamo, vediamo. Stasera è sicuramente una bellissima, bellissima partita. Che insomma, al di là di tutto del risultato, ma sicuramente due squadre che stanno bene, due squadre che potranno offrire. Io sono convinto che sarà una partita pimpante. Staremo a vedere perché sono due squadre, insomma, che possono, no, far male in qualsiasi momento, che hanno comunque dei reparti offensivi ben attrezzati. Centrocampo non ne parliamo. Quindi molto curioso di vedere questa bella sfida. E che non so che cosa possa decidere o meno, perché siamo veramente, però, insomma, due squadre che stanno in salute. È chiaro che l'Inter deve assolutamente rispondere a Atalanta e Napoli, quindi diciamo così che deve vincere l'Inter. La Lazio potrebbe anche prendersi il punto in questa partita, ma non giocherà certo per il punto, perché questa non è una mentalità che appartiene a Baroni e ai suoi ragazzi. Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in break e poi torniamo perché apriamo il nostro Maracanã.